Ma cioè il discorso anche potrebbe essere anche lampante se insomma il sistema dei media non costruisse delle retoriche fondate sul nulla ogni volta. I bisogni sono quelli più materiali che ci siano per qualunque uomo, specialmente per i giovani, cioè quello di stare insieme, quello di poter condividere delle esperienze. A Torino sempre di più questi gli spazi per fare questo genere di cose in numeri significativi si sono ridotti, nel senso che insomma il posto di lavoro, che era un luogo comunque anche di socializzazione a suo modo, è sempre più frammentato quando c'è, e nella maggior parte dei casi non c'è. L'università è diventata sostanzialmente in qualche modo una fabbrica a sé stante, che però lavora sul disciplinamento, sulla frammentazione, sul merito, e quindi individualizza a sua volta gli studenti, mentre da Palazzo Nuovo fino a qualche anno fa vedevamo centinaia di persone rimanere insieme fino a che il palazzo non chiudeva. Adesso invece al campus Einaudi si vede lo svuotarsi del campus abbastanza in fretta. Poi certo, anche lì i luoghi stanno assumendo nuovi significati, e quindi non è detto che queste modifiche arrivino a termine. Eppure la situazione in cui ci troviamo è questa, cioè gli spazi per i giovani sempre minori, sempre più controllati, sempre più disciplinati, sempre più sotto l'occhio vigile della controparte, qualunque essa sia. La movida in qualche modo fino ad adesso era quel luogo che sfuggiva a questa logica, nel bene e nel male, nel senso che uno dei motivi per cui fuggiva questa logica era il fatto di fondo che, essendo un grande mercato del consumo, le istituzioni potevano anche chiudere un occhio sul fatto meno che tutto fosse come dire a norma, che i comportamenti dei giovani fossero nella norma. E quindi sostanzialmente quello che è successo in Piazza Santa Giulia, ma come è successo in Murazzi qualche giorno prima, come in altri piccoli episodi sta succedendo, anche solo rispetto a questa diciamo rivolta dei meme che c'è su Facebook contro la sindaca, indica chiaramente come la questione non sono le birre, è semplicemente il fatto che di fronte a una vita di merda qui moltissimi giovani sono costretti attaccare persino uno spazio come quello dello stare insieme, militarmente o anche non militarmente, nel senso anche soltanto nel cercare di costruire delle norme, di imbrigliarlo, di renderlo asettico e insomma tutti i discorsi, questo provoca una reazione anche di una certa forza, in questo caso anche inaspettata se vogliamo da un lato, ma dall'altro lato esattamente conseguente alle politiche che vengono messe in pratica.
Forse veniamo su queste, non volevo interromperti, ma forse chiariamo anche da dove, perché mi sembra quello che si spiega abbastanza bene, che non è che un giorno, come sembra i giornali, si svegliano, oh mio Dio, la movida, c'è una genealogia da fare di un fenomeno che è stato cercato anche in quanto industria molto redditizia in una città post-industriale, che è quella del divertimento, questi portafogli ambulanti che sono gli studenti che cercano, insomma, che si cerca di mettere a valore attraverso un'industrializzazione proprio del consumo che sostituisce l'industria fordista classica.
Ma certo, è evidente, ma poi è anche dichiarato dalla controparte, cioè, anche qui se ci fossero dei giornalisti seri Basterebbe prendere qualsiasi intervista di Fassino o di Chiamparino dalle Olimpiadi in poi per rendersi conto che è stato un investimento scientifico quello lì, nel costruire questi spazi della movida. Ed è evidente che il meccanismo che sta dietro la movida è un meccanismo di sfruttamento, perché i giovani si vedono drenate delle risorse, anche delle capacità umane, in cambio di questo bisogno elementare della socialità, che è in qualche modo è una forma di salario per i giovani che difficilmente altrimenti riescono a incontrare fette così ampie della propria generazione in altri luoghi e a condividere delle cose. E porta in seno tutte le sue contraddizioni, perché è estremamente individualizzante, perché comunque è un modo di viversi anche se stessi consumandosi, tra virgolette, però nonostante questo è uno dei pochi momenti di sfogo che sono permessi in questa città ai giovani. E questo è stato costruito attraverso la scelta specifica dei territori su cui investire. 20 anni fa San Salvario era il tipico quartiere vicino alla stazione, quello con migranti, con magari problemi di prostituzione, di spaccio, con problemi legati a quelle che sono le situazioni diciamo più proletarie, no? Banchia, quando i compagni più grandi del nostro centro sociale hanno occupato, era ancora un quartiere dalle radici operaie fondamentalmente, ma anche soltanto quando crescevamo noi durante l'onda, andare a comprarti un panino a Banchia dovevi andare dalla signora che aveva il bar e che aveva sempre vissuto in quartiere e tutto il resto, e quel bar adesso è uno dei locali fighetti di Piazza Santa Giulia, per dirne una. Quindi c'è stato un investimento, sono state rilasciate numerose licenze nel tempo su questi locali, e è stato un investimento anche in base all'immagine di città che si voleva costruire, la città smart, la città young, la città universitaria. In questo caso della città universitaria è evidente che Banchia è diventata un centro di questo progetto nel momento stesso in cui è stato aperto il campus Einaudi, e che quindi insomma andava intercettata quel bisogno all'interno un po' della rete di chi viveva questa università, anche perché l'Università di Torino è una delle poche università ancora in crescita, e quindi è tutta una menzogna far finta che in realtà questi poli del divertimento non siano stati voluti e cercati dalle istituzioni, e oggi scaricare la responsabilità di Piazza San Carlo o di quello che è successo nelle scorse serate semplicemente su i giovani che magari un po' ribelli, magari un po' bevuti, vogliono spaccare tutto e fare casino, e chiaramente far finta, mettersi le fette di prosciutto sugli occhi e far finta che non sia successo niente, o che il fenomeno di cui stiamo parlando non esista.
E in tutto questo poi arrivano i fatti di Piazza San Carlo, che sicuramente precipitano le cose. Si cerca il facile capro espiatorio del bangla, dell'abusivo.
Ah sì, anche questa è una classica mossa alla torinese, delle istituzioni torinesi, cioè non assumersi mai la responsabilità di quello che è successo. E questa volta non potevano essere gli ultras ad aver fatto il casino, però bisognava trovare qualche figura emarginata, razzialmente caratterizzata, da poter attaccare. Tanto più che poi proprio quel meccanismo della movida, dell'industria del divertimento, di cui parlavamo prima, in qualche modo viene parassitato da questi abusivi, no? E quindi sostanzialmente sottrae ricchezza a chi invece ci guadagna a livelli significativi da questi dalla movida, da queste situazioni. E quindi, per assurdo, il discorso è ancora una volta che anche scegliere di comprare una birra da un abusivo in qualche modo è un comportamento di rottura rispetto all'andare a prendersi il cocktail, perché ti permette intanto di risparmiare tu e poi di far uscire un po' di denaro dai circuiti della movida, per quanto poi anche queste situazioni siano estremamente sfruttate. Comunque sui giornali vagamente si è letto che molti di questi abusivi erano alle dipendenze dei bar della piazza, quindi anche qui oltretutto una grossa ipocrisia nel additare insomma qualcuno che poi di fondo era alle dipendenze di chi in quella piazza ci fa tantissimi soldi, di chi in quella piazza ti serve un caffè a 4 euro magari, e invece a pagarla devono essere loro.
In tutto, in tutto questo, no, scusami, finisci.
Dimmi.
No, era, volevo arrivare sul punto della mancanza di discontinuità che abbiamo visto in tutto questo da parte dell'amministrazione 5 Stelle. Forse anche ieri si può parlare anche di questo. Anche ieri c'è state queste dichiarazioni della sindaca Appendino. Oggi sui giornali, non so se hai avuto modo di vedere, ma comunque vengono lette come una rottura con la questura. Poi in realtà, andando a vedere le dichiarazioni in quanto tali, c'è come al solito invece lisciare il pelo alle forze dell'ordine, persino in una dimensione così assurda. Ma poi più che in generale sull'episodio, proprio un non voler rompere con quel modello di città.
No, ma assolutamente. Cioè, in qualche modo mi sembra che quello che vediamo è un Appendino che fondamentalmente vuole conservare, diciamo, in questo momento il capitale, diciamo, sociale che la giunta Fassino aveva costruito in città ai danni delle periferie, ai danni delle zone più popolari, ai danni dei poveri di questa città, anche delle classi meno abbienti. Vuole conservare quel capitale sociale, ma evidentemente senza esserne in grado, perché poi di fondo quello a cui ci troviamo di fronte è semplicemente una replica di tutto un discorso sulla in qualche modo l'importanza di mantenere un profilo istituzionale, quando poi questo profilo istituzionale è una trappola imposta dalle opposizioni o, come in questi casi, dalla questura e dalla prefettura. Di sicuro il cambiamento non può arrivare da chi non ha il coraggio di forzare i ruoli istituzionali, da chi non ha il coraggio di rendersi conto che i rapporti di potere in questa città sono ben precisi e si vede anche nella maniera in cui la polizia agisce, in pratica indipendentemente dal comune, come se il comune non esistesse. Si vede dal fatto che insomma, la gente decide se le mostre devono essere fatte a Torino o no senza passare dalla sindaca e tutto il resto. Insomma, cioè, sembra veramente che qui la capacità di tenere insieme, diciamo, quel tessuto che aveva fatto, insomma, dell'amministrazione Fassino una delle tante sbandierate esempi di fuoriuscita dalla città industriale e tutto il resto, di sicuro l'Appennino non è in grado di tenerla. Dall'altro lato però non, i 5 Stelle torinesi non vogliono neanche provare, a insomma costruire delle relazioni con il loro diciamo ceto sociale di riferimento, nel senso che i 5 Stelle hanno vinto in quantità spropositate nelle periferie, però in queste periferie uno non si vedono, due non si misurano con la realtà dei fatti e tre non prendono nessun tipo di provvedimento per cambiare la situazione rispetto al problema della casa, rispetto al consumo di suolo, rispetto al fatto che manca qualsiasi tipo di servizio, rispetto ai trasporti, insomma rispetto a tutti questi nodi che poi sono quelli su cui si misura veramente se c'è il cambiamento o meno che c'è stato in città. Questo è a mio parere anche un riverbero di un piano nazionale, no? Dove in sostanza i 5 Stelle sempre di più stanno cercando l'assetto di governo, ma che è un assetto di governo basato tutto sul riempire un ruolo istituzionale, essendo più incapaci degli altri, tra l'altro, un ruolo istituzionale e quindi abbandonando tutto, insomma, il bagaglio di proposte di rottura, anche se simulata, anche se è su dei livelli molto bassi, che in questi anni li ha accompagnati. E forse il leggero calo nei sondaggi che leggiamo negli ultimi periodi non è tanto dovuto agli scandali della Raggi o a tutte queste, insomma, questi attacchi che vengono dal PD, e neanche solamente la questione dello Ius Soli, ma probabilmente proprio che, vedendo la spinta propulsiva dei 5 Stelle in una direzione perlomeno di contrapposizione che si sta estinguendo, molti elettori hanno perso fiducia nella possibilità di praticare il cambiamento attraverso quel canale lì.
Va bene, Vincenzo, non so se c'è altro da aggiungere, mi sembra che più o meno, insomma, chiaramente ci sarebbe tanto da parlare, ma un po' i punti li abbiamo messi.
Sì, direi di sì.
Va bene, allora un saluto, un ringraziamento qui da Radio Blackout, alla prossima.